Fighting Spirit Podcast, nuovo appuntamento dedicato al mondo del puro resu con quello che è ormai diventato l'appuntamento ciclico, dato che siamo ormai nel mese di maggio, nonostante ci sia qualche intemperie di troppo ancora, diciamo, strascichi dall'inverno. Io sono col maglione. Ho tirato di nuovo fuori i maglioni, magari quelli un po' più, non troppo pesanti, ma ho dovuto farlo, e ci siamo lasciati quindi alle spalle il mese di aprile, che ci ha regalato davvero tanto di cui parlare, anche proprio legato al puro resu, e quindi siamo di nuovo qui per estrarre un po' quello che ci è piaciuto di più, per analizzarlo e poi metterci appunto in direzione di questo nuovo mese che ci apprestiamo a vivere. Intanto con voi, come sempre, il vostro Draco, è accompagnato ormai da quello che si sta guadagnando piano piano i galloni, diciamo, un po' anche di nuovo co-conduttore del podcast, ovvero Kirito. Ciao Kirito.
Minasan konbanwa. Allora, innanzitutto benvenuti a tutti e grazie Draco per l'invito, ovviamente è sempre un enorme piacere essere qua, quindi grazie davvero.
Grazie a te, perché comunque sia ormai stai iniziando anche a empatizzare con quelli che ci seguono. Ricordiamo che noi abbiamo anche un gruppo su Telegram dove ci potete raggiungere tramite i link che trovate in descrizione, trovate i nostri così come anche quelli di Kirito, quindi in qualche modo potete supportare il nostro progetto e poi raggiungerci su altre piattaforme, magari fare un giro anche sul canale di Kirito, dove lui è furbastro, diciamo, ha avuto modo di portarsi avanti su alcuni temi che tratteremo in questo podcast. Io, credetemi, sono arrivato un po' per, diciamo, tanto wrestling da recuperare, un po' per motivi di studio e lavorativi, letteralmente a ieri che mi sono messo in pari poco dopo aver finito l'altra puntata del Fighting Spirit Podcast, e quindi sono preparato, posso dire che sono studiato al 100% per questa puntata, quindi ti potrò dare una mano anche su alcuni aspetti, specie appunto lato Joshi, dove tu hai potuto già vedere Grand Kingdom, diciamo, sì, un po' prima rispetto a noi. Sì.
Però diciamo che come controparte sono rimasto un po' indietro, ecco, sul lato New Japan Pro Wrestling, ecco, per certi versi, mettiamola così. Sì, mi sono occupato della Stardom, però ovviamente poi il tempo è quello che è, ovviamente, quindi sono rimasto un attimino indietro per quanto riguarda appunto la New Japan. Mi devo recuperare lo show del 29, che era quello di lunedì, e poi sì, anche lo show di oggi, e ovviamente poi ci sarà anche domani, però, quindi sì.
Sì, e infatti noi, ecco, stiamo facendo questa live, noi siamo in live sul nostro canale YouTube di Wrestling Unico Amore, ovviamente ci potrete recuperare anche successivamente, anche per esempio su Spotify, però ecco, siamo in live su YouTube e letteralmente stamattina c'è stata la prima giornata di Wrestling Dontaku, che è questo appuntamento annuale della New Japan, dove appunto ci sono anche situazioni abbastanza importanti. Tra l'altro, oggi 3 maggio, in cui stiamo facendo la puntata, è l'anniversario del Bullet Club, se proprio vogliamo introdurre in qualche modo con qualcosa di simbolico, anche che poi ci sarà da parlare di alcuni del Bullet Club in questa puntata. Ecco, oggi è un grande anniversario e c'è chi ci ha raggiunto per farci compagnia in questa serata già dalle 20:30, no, un po' prima, dove Alessandro era già in prima fila pronto per godersi la puntata, e ovviamente dice la direzione è chiara, sì, assolutamente, anche in questa puntata abbiamo scritto nel titolo molto chiaramente di cosa parleremo, quindi mi sembra tutto abbastanza chiaro. C'erano anche delle personalità potenti sulla copertina, quindi
ecco infatti
esatto. qualche indizio c'è.
Vabbè, anche, arrivato... anche perché è giusto specificare, tra virgolette, sì. Almeno così nessuno può lamentarsi.
Oh, assolutamente. È arrivato puntualissimo alle 9 il grandissimo Ace, che dice: buonasera a tutti, stasera c'è un ospite molto importante. E infatti grazie. Mentre noi eravamo lì sui social, io e Ace a evitare qualsiasi cosa, Kirito era tipo in panciolle, gif di Matt Jackson, no scusate, quella di Popcorn.
Però questa volta non per merito mio, devo dire la verità, non per merito mio.
No, hai avuto un bel regalo, dai.
Esatto.
Un bel regalo, ci sta.
Esatto.
E arrivato poco dopo Ace, anche Kizu, che stasera ci fa compagnia birbante, ha saltato l'appuntamento pomeridiano con il podcast, ma almeno stasera è pronto in prima fila.
Sì, anche perché sì, l'abbiamo minacciato, tra virgolette, no? Di eventuali, ecco, no, è giusto dirlo. No, eventuali, no, se altrimenti sapete che ho contatti, ecco, tra virgolette.
Ti ringrazio, infatti, ti ringrazio, ecco, già per essere stato assolto da possibili ritorsioni.
Esatto, esatto. Lui vede, ha già capito tutto, bene.
Ecco. Bravo. E ti riconoscono, praticamente stanno alzando il dito al cielo, solo che tu non li puoi vedere, ma ti stanno riconoscendo in chat.
Sì, ma sai cosa, ormai sono abituato, quindi è nella norma, è nella norma.
E Ace si è andato decisamente fuori tema, proprio abbondantemente, no. Quindi no, in questa puntata forse siamo salvi,
altrimenti Draco chiude tutto.
No, per favore, io
piuttosto sono che provato. Fare una puntata su Evil, chiude il canale.
No, non allora, io lo sapete che sono malvagio, ho le idee malvagie. Vi lancerò magari un teaser per prossime puntate, ma intanto, se già lasciate un like a questa puntata e magari già stasera riusciamo ad arrivare ai 10 like, ecco, in qualche modo, io non dico in tempi brevi, ma dato che comunque è un mese anche simbolico per il Bullet Club, questo di maggio, potrebbe arrivare in futuro un contenuto solo sull'House of Torture.
Ecco.
Solo esclusivamente sull'House of Torture. Sta tutto nelle vostre mani. Lasciate
cosa
un like.
Cosa unica che rara.
No, assolutamente, perché poi cioè, se ne parla il ventennale del Bullet, ho una monografica sul Bullet Club che rifaccio una roba del genere, quindi davvero occasione più unica che rara. Quindi mi raccomando, lasciate un like e chissà cosa potrebbe accadere. Intanto un salutone anche ad Albi che ci viene a trovare per questo best of, benvenuto, mi raccomando rimani con noi e se hai guardato magari del wrestling giapponese nel mese di aprile, dici magari eventualmente che cosa ti è piaciuto di più di quello che hai avuto modo di vedere. E intanto, diciamo un po' per introdurre cose importanti accadute ad aprile, che non riguardano magari esattamente match o comunque degli show specifici, ma intanto riguardano il futuro del Puro Resu, perché dopo tanti mesi di speculazioni abbiamo avuto l'ufficialità ormai della nascita della nuova promotion di Rossi Ogawa, ovvero la Marigold, per dire diciamo il nome principale che... il nome completo è un po' più lungo, però appunto sì, la Marigold, che debutterà proprio in questo mese di maggio e annovera diverse, comunque ragazze importanti uscite dalla Stardom, su tutte direi Utami e Mirai, dato che Giulia ormai è in direzione WWE, sostanzialmente darà una mano a Rossi Ogawa per avviare questo nuovo progetto, ma diciamo, mancherebbe solo una grafica ufficiale, no, Kirito? Quando si tratta di AEW ci aspetteremmo Isol Elite, di Giulia magari ci aspettiamo un momento proprio direttamente in cui debutta in WWE, però comunque abbiamo Tami e Mirai, abbiamo Yuzuki, abbiamo diverse ragazze della IWG, quindi è un bel gruppo che comunque in partenza, già solo per questi primi show che faranno, può davvero offrire delle cose interessanti.
E Assolutamente.
Allora,
devo annunciato... dire, ecco, una piccola cosa, ecco, devo dire la verità, se posso. Devo dire che io personalmente mi hanno già fatto per una testa così, ecco, attraverso i social, con la nuova operazione. Devo dire la verità, perché tutti, tra virgolette, ora che dicono a puntare il dito, adesso c'è la Marigold, sarà meglio della Stardom, e vi dicendo... prima però di puntare i dito, cioè, voglio dire, no? Prima di puntare però il dito, magari vediamo gli show, poi decidiamo se, tra virgolette, è meglio una o meglio l'altra, no? Che tra l'altro, poi io dico sempre, godetevi anche proprio il wrestling in generale, senza star lì sempre per non la punteggiare, è meglio una e meglio l'altra, no? Come quando c'è la guerra tra i WWE, ma godetevi il wrestling, no? Godetevi e basta con queste guerre.
No, ecco, io una cosa a cui non sono pronto è tipo una guerra di quel genere, ma contestualizzata in un ambito di Puro Resu. Non sono pronto, davvero, no. No.
Il problema è che lo stanno, alcuni lo stanno già facendo, qual è il problema, tra virgolette?
Allora, io forse, magari il fatto che sto lavorando tanto, diciamo, in queste ultime due settimane, sarò molto preso da qui fino a luglio, mi sto perdendo un po' di fuoco sui social, su alcune tematiche e via dicendo, per certi versi meno male che mi sono perso anche magari eventuali commenti, ma per dire anche sulle dichiarazioni di Tony Khan su NCFL Network, che è partito un putiferio, per fortuna me lo sono perso. Però se dovesse andare avanti, no, perché davvero no. È come dici tu, è smettere anche di godersi il wrestling ed è un peccato.
Ecco, esatto.
Però vedremo, sostanzialmente non ci sono neanche tantissimi elementi per dire se Marigold effettivamente farà molto bene, se farà molto male, dobbiamo aspettare il debutto in questo mese di maggio e vediamo un po' quale sarà il loro primo passo. Intanto ci fanno una domanda interessante dalla chat, prima di partire poi nel dettaglio magari con alcune analisi, perché Albi ci chiede: qual è la vostra federazione di wrestling giapponese preferita e perché? Kirito, questo
vado
è
io. Stardom ovviamente, vabbè, dai, era abbastanza chiaro che la risposta era quella.
Poteva essere la New Japan, poteva essere la sorella,
no,
non lo so.
No, Stardom. No, Stardom perché, vabbè, allora io già in principio, da quando ho iniziato a seguire il wrestling, io ovviamente ho sempre visto con un occhio di riguardo, ecco, tra virgolette, la divisione femminile. Poi allora, ho iniziato a vedere il wrestling quando c'è stato il boom in Italia, no? Con la WWE e via dicendo.
Sì, beh, è chiaro un che po' lì... come tanti della nostra generazione, anche io alla fine.
Esatto. È chiaro che lì la divisione femminile di quella WWE, insomma, non so se vuoi dirle, se vuoi commentare tu, ecco, tra virgolette, com'era quella divisione lì, io direi di lasciar perdere. Ecco.
Inesistente, un complimento.
Ecco, però da lì ovviamente è partita un po' comunque eventualmente la mia passione per la divisione femminile, proprio del wrestling in generale. Andando avanti, ovviamente seguendo sempre la WWE, vi dicendo, vabbè, ho scoperto, grazie a mio fratello anche in questo caso, perché io il wrestling giapponese l'ho scoperto comunque grazie a mio fratello, e sono arrivato ovviamente dove sono ora, ecco, tra virgolette, quindi io dico la Stardom. Proprio perché appunto è wrestling femminile, ecco, tra virgolette.
No, oh, ok. Io invece sono con la sorella maggiore, ecco, quella che magari ti suggerì lì, ti sventolavo prima, che magari no, ecco. Con la New Japan invece ci sono io, sostanzialmente un po' per lo stesso motivo di Kirito, ovvero è quella prima federazione che si inizia a seguire, dove magari ci si affeziona anche ad alcuni personaggi, e per me proprio la New Japan è stato l'inizio di un viaggio alla scoperta del puro resu, perché l'ho scoperta per caso, per via del match fra Tanahashi e Kurt Angle, di cui nei forum all'epoca, su internet, quando c'erano i forum che andavano tantissimo, si chiacchierava comunque di questo incontro, dopo che anche Brock Lesnar era stato in Giappone, e poi quando arrivarono gli eventi New Japan su Fight, se ne iniziava comunque a parlare un po' di più, anche per via del Bullet Club, ecco che comunque ebbi modo di seguire con più... continuità il prodotto e comunque appassionarmi quantomeno all'idea del puro resu. Poi da lì, andando a scavare piano piano, magari ho scoperto altro, e adesso quando mi chiedono che federazione guardi del giapponese, no, chiedimi, fai prima a dirmi cosa non guardo, le quindi magari che non guardo, così la risolviamo prima, per certi versi, perché ce n'è davvero davvero tanto e anche variegato per tipologie di prodotto che viene portato, sì. E anche il tipo dello show proprio in sé per sé.
Allora, ci dice io paradossalmente, se posso interromperti, io paradossalmente, vabbè, la New Japan devo dire che l'ho scoperta grazie a Okada e a Kenny Omega, grazie a quei match, insomma, che avevano fatto all'epoca, che comunque io non seguivo, no, la New Japan, però sono andati, diciamo, famosi in tutto il mondo, ecco, tra virgolette. Allora, diciamo che ho sentito parlare proprio di New Japan grazie a loro due, ecco, a quei match che avevano fatto, quella serie di match, no? E poi, vabbè, grazie lì, insomma, sono arrivato pian piano, appunto, grazie a mio fratello, proprio nel mondo giapponese. Sì, prima con la New Japan anch'io, a dire la verità, perché ho iniziato prima a seguire la New Japan e poi, appunto, la Stardom.
E vabbè, sì, sicuramente anche il lato mediatico, la rivalità fra Okada e Omega, esatto, ha davvero fatto tanto per il pubblico, per l'allargamento del pubblico. E tra l'altro, Albi, se tu segui la All Elite con i vari show e pay per view, magari avrai visto qualcosa del ritorno di Kenny Omega. Ora non entro proprio nel dettaglio perché non ti voglio fare spoiler, sarebbe una cosa che proprio odierei, me la prenderei malamente con me stesso, però comunque, dato che Okada in questo momento è all'interno della Elite, beh, potrebbe esserci un revival di una rivalità veramente iconica. Io direi non solo per la New Japan, abbiate pazienza, in generale proprio per il mondo del pro wrestling, specie questa età contemporanea, è stata una rivalità iconica. Sì, sì. E, allora, Kizu si lancia brutalmente con i pronostici dicendo saranno né più e né meno che la New Japan e la All Japan del Joshi, riferito alla Stardom e la Marigold. Io spero proprio di no, perché comunque le accredini che si sono create, specie in alcuni periodi, fra New Japan e All Japan non sono state cosa da poco. Poi magari sono arrivate a fare il show insieme, ne hanno fatto una addirittura al Tokyo Dome.
Sì.
Però io spero sempre che comunque non si creino quelle situazioni proprio di fuoco acceso. E, quello sarebbe un peccato. Poi, sì, lato mediatico, se si prendono la fetta più grossa dell'interesse per il Joshi, ecco, quello per certi versi direi che per i nomi coinvolti ci sta tutto. E, la Stardom poi, specie per la formazione, no? Secondo me comunque continuerà a rimanere quella principale per un lungo periodo.
Il problema è che poi la guerra principale non la fanno neanche tanto le federazioni in sé, ma i propri fan che vanno a schierarsi sui social da una parte all'altra, quasi diciamo ad aggredirsi, ecco, no? Un po' come gli ultra nel calcio, tra virgolette, no? Perché appunto a puntare il dito contro uno che ti fa un certo personaggio, o eventualmente l'altro che ti fa un certo personaggio, e vi dicendo. Quindi la guerra principalmente parte più da loro, tra virgolette, cioè dai fan, intendo, piuttosto che dalle federazioni in generale, ecco, diciamola così.
E che poi
sono loro, vabbè, a limitare il fuoco, cioè a gettare,
diciamo, poi dovremmo iniziare a parlare effettivamente di cose belle, però spesso e volentieri anche riguardo le famose frecciatine, quello che si dice da una parte, Tony Khan ha detto quella cosa nel pod, troppa attenzione a ste puttanate, però, detto proprio dal cuore, troppa attenzione a ste minchiate, porca miseria, e basta, la chiudo così. E allora, Albi ci dice, sì, ho visto il ritorno di Omega e mi ha gasato parecchio, specialmente quando i Bucks, mentre era sulla barella, gli hanno detto non ce l'abbiamo con te, fratello, è solo questione d'affari, bravissimo, tu hai continuato a vedere anche poi il seguito di quello che è stato Dynamite, io l'ho recuperato successivamente perché mi sono dovuto fermare alla puntata di Dynamite, poi la mattina dopo tipo attaccavo al lavoro alle 11, basta, anche se Rampage per via del finale di Dynamite mi stava tentando davvero tanto. Beh, avrei visto quindi, Albi, il faccia a faccia fra Okada e Omega, che appunto Omega stesso si è mostrato molto intenzionato a riaprire quella rivalità, quindi io dico incrociamo le dita, poi non si potranno raggiungere i picchi di Dominion, dove secondo me c'è stato un match anche qui veramente iconico, anche più dei precedenti, e però sicuramente potrà essere una storia al lato drama, proprio al lato pathos, molto interessante. E allora, mentre la mia gatta ha deciso di buttare giù qualsiasi cosa le capiti a tiro, io direi a questo punto di partire con il puro resu nel mese di aprile, e partiamo, diciamo, con la New Japan, così possiamo rispondere anche alla domanda di Albi riguardo lo stile proprio proposto dalla New Japan. Per il mese di aprile io e Kirito abbiamo fatto delle selezioni individuali, qualche nomination magari simile, quindi alcuni match li troverete un po' più avanti, però sostanzialmente questo è il risultato, ovvero per il best of della New Japan ad aprile 2024 abbiamo Tetsuya Naito contro Yota Tsuji, main event di Sakura Genesis per il titolo mondiale IWGP, Naito contro John Moxley invece a Windy City Riot, anche qui con in palio il titolo mondiale IWGP, che poi come ben sappiamo, è passato di mano e in questo momento è nelle mani di Moxley. Abbiamo un three-way tag team match di junior heavyweight sostanzialmente, con i Jet Setters, i Catch 2-2 e Bullet Club War Dogs, che si sono affrontati anche loro a Sakura Genesis, incontro di cui io vi ho già parlato nella review di Sakura Genesis, magari farò salire in cattedra Kirito, diciamo, fra pochissimo. Intanto, sempre in classifica, abbiamo David Finlay contro il Romu Takahashi, Shoto Umino contro Jack Perry, la resa dei conti che abbiamo visto a Windy City Riot, e poi i War Dogs e Jake Lee, questo alleato, diciamo, gigantesco nel vero senso della parola, arrivato dalla Pro Wrestling Noah, contro i Los Ingobernables de Apon. Allora, Kirito, diciamo che siamo andati molto molto variegati. Ora, prima di commentare magari delle cose di cui non ho già avuto modo di parlare, ti appunto cedo la parola, specie diciamo verso queste nomination a tema Junior Heavyweight. Al di là del match di coppia, anche il match fra Finlay e Takahashi, ecco, svegliamo, viene da te come nomination. Sì. Io magari ho preferito dell'altro, sì. Però appunto, dici un po'.
Sì, allora, per quanto riguarda appunto i junior, ecco, tra virgolette, quindi partiamo insomma dal three-way match tra Jet Setters, Catch 2-2 e i War Dogs, cioè Moloney e Connors. Sì. E secondo me, sì, di Sakura Genesis, ecco, mettiamo i puntini sulle i, è stato secondo me un gran match, perché davvero tutti gli atleti coinvolti hanno fatto la loro parte. E devo dire che è stato anche un match, secondo me, davvero gestito bene, oltre a quello, ma anche proprio, come dire, poco pronosticabile, no? Tante volte nel wrestling purtroppo capita, no, che si parte già con l'idea, no, di dire ok, vince quello, vince quell'altro, insomma, invece qua no, cioè secondo me alla fine davvero potevano vincere davvero tutti, e quindi è stato davvero un bel match, veloce, dinamico, davvero davvero bello, niente da dire, quindi complimenti a tutti, devo dire la verità. Vabbè, sì, ormai abbiamo imparato, diciamo così, a conoscere tutti i vari atleti. I G7 insomma sono una sicurezza anche loro, devo dire la verità, come i Catch 2-2 e come anche i War Dogs, che devo dire mi stanno piacendo tanto. I War Dogs, devo essere onesto, proprio come stable in generale, sì sì, sono di buoni heel, ecco, cioè rispetto a mio avviso all'House of Torture, ecco, senza offesa per l'House of Torture, per l'amor di Dio, perché a me, allora, io devo dire, a me l'House of Torture non dispiace, come proprio, so che a te ti sta tanto antipatica, tra virgolette.
Sì, 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 quella cosa che stavi, ecco, dicendo, che poi è troncato, è esatto, proprio quello.
Io, ecco, a me non stanno proprio così antipatici, per l'amor di Dio, però è vero dire che, allora, ci sta una volta, ci sta due, però tutte le volte, cioè, i match sono un po' sempre tutti quasi uguali, nel senso c'è sempre l'interferenza di questo, di quell'altro, e vi dicendo, insomma, ecco, diciamo che diventa un po' anche stancante la cosa, ecco, poi alla lunga, no? E invece no, invece i War Dogs sono proprio dei bei, insomma, dei bei heel, cioè ti sembra di vedere il Bullet Club, proprio quello, ecco, parlavamo di Bullet Club prima, non tra virgolette, diciamo, anzi io devo dire che, ecco, proprio di Bullet Club, io ti azzardo a dire che io francamente preferisco questo Bullet Club piuttosto che quello di Jay White, ti dico la verità. Okay. Io te la butto là, perché qua sai cosa? Io ho visto tanti che dicono, ma Jay White è meglio di David Finlay, no? Ma Jay White è un miglior lottatore, questo e quattro e quest'altro. Non lo so, ognuno ha i suoi gusti, non sono qua adesso io a dire che è meglio uno e meglio l'altro, ognuno la pensa come vuole, per l'amor di Dio, non sono io a dover dire, no, va che è meglio uno e meglio, no. Guardate voi, beh, uguale, cioè, decidete voi, per l'amor di Dio. Però ecco, il fattore di questo Bullet Club è che, cioè, lo vedo proprio unito, lo vedo proprio che rema dalla stessa direzione. Ecco, l'unica, infatti, pecca, se vuoi dire pecca, che non è una pecca, però se vuoi chiamarla così, è purtroppo l'addio, il ritiro di Alex Colin, che ha dovuto appunto lasciare questo, cioè, il suo ruolo, ecco, nei War Dogs, ed è stato un peccato, perché a me piaceva anche lui, ti dico la verità. E insomma, faceva il suo, ecco, dentro nella stable, ed è un peccato appunto che si è, sì, dovuto...
Poi anche il team, ecco, vado, sì, un po' a rimorchio di questa cosa, perché anche, sì, il team comunque che formava con...
Sì.
Oh mio Dio, aiutatemi, qualcuno mi aiuta... Gabe Kidd.
Ok, Kidd.
cioè era veramente interessante come coppia, potevano crescere tanto, anche più comunque di quanto avessero fatto fino al ritiro appunto di Coughlin. Ora, cioè ci sta la valutazione riguardo la leadership di Finlay. Io credo che un po' la maturità come lottatore di Jay White si è andata un po' a mettersi sopra quella invece che è un po' una maturità come leader, che sì, è carismatico per promuovere se stesso, però per promuovere una situazione di gruppo, secondo me sta lavorando meglio adesso che in All Elite, che comunque i Guns se li sta tenendo vicini, li sta facendo fare un certo tipo di lavoro molto buono, piuttosto che con il Bullet Club, dove sostanzialmente si è arrivati presto ad avere un conflitto fra lui e Tama Tonga, anche perché poi parte della stable si era già eclissata per formare l'House of Torture, la sottosezione, no?
Sì.
Sì, quindi sì, poi sì. Con anche la pandemia White non ha avuto molto quell'occasione effettivamente di essere un leader presente. Finlay è un leader molto presente, tant'è che dà il benvenuto a Jake Lee, che secondo me, diciamo, questa alleanza con i Good Looking Guys viene anche dal fatto proprio del ritiro di Coughlin, cioè adesso i War Dogs hanno un uomo in meno per fare delle storie di gruppo. E comunque Jake Lee è un alleato importante perché uno è un gaijin ed è un top gaijin di un'altra compagnia. Due, è un ex campione heavyweight della NOAH, al di là poi di chi gradisca o non gradisca Jake Lee, ma intanto è un ex campione della NOAH, campione della All Japan. Cioè, in qualche modo Finlay viene messo potenzialmente, idealmente, sullo stesso piano di qualcuno con cui in questo momento si è alleato alla pari per affrontare i Los Ingobernables. E quindi decisamente una leadership più solida rispetto a quella di Jay White finora.
Ti faccio però una domanda, se posso.
Sì.
Secondo te chi sarebbe da eventualmente inserire nel Bullet Club War Dogs al posto di Coughlin? Cioè, chi potrebbe prendere eventualmente il posto di Coughlin? Proprio intendo fisso, come appunto lo era lui.
Questa è particolare.
Lo so.
Diciamo, in New Japan in questo momento hanno raggiunto uno status un po' stabile, magari anche alcune stable avrebbero bisogno sì di innesti, ma di tutt'altro tipo il Caos ha bisogno di una leadership, sì, non sì, di altri nomi X. Io spero, e ci sto sperando veramente da tanto tempo, che così come hanno portato Moloney dal Regno Unito, comunque dall'Europa, arrivino altri innesti comunque dal settore giovanile europeo, in particolare quello britannico, magari anche irlandese, visto che Finlay è irlandese. Spero in qualcosa di nuovo, diciamo, e non nel classico cambio con qualcuno già presente nel roster, che così d'amblè di andare dall'altra parte, anche perché non serve un top name al Bullet Club in questo momento, cioè serve consolidare quelli che ci sono già, quindi quello che arriva deve essere un nome intermedio, diciamo un innesto tattico per certi versi. Quindi ti lascio l'incognita, perché non ne ho idea di base, dato che spero in cose nuove, non così canovacci già visti. E allora, per quanto riguarda, diciamo, giusto per introdurre qualcosa riguardo anche altri incontri, la New Japan magari non propone esattamente il lottato di maggiore impatto. Arriveremo anche più avanti nel corso della puntata a parlare della NOAH, parlare della DDT. Purtroppo non ci sarà la All Japan in questo best of, perdonatemi, ma il Carnival non riuscivo davvero a starci dietro, magari recupererò più avanti. Però comunque la New Japan è molto brava, secondo me, dal punto di vista del drama. Lo sanno vendere molto bene. Quindi Tetsuya Naito contro Yota Tsuji, per certi versi l'ho gradito anche più di Naito contro Moxley, che ha avuto magari qualcosa in più dal punto di vista dell'intensità del lottato. Si sono cartellati un po' di più. Però Naito e Tsuji hanno raccontato molto molto bene quello che è il confronto, diciamo, fra il veterano e lo Young Lion, che ormai è maturato e sta cercando di arrivare in cima alla montagna. Tsuji, che addirittura a un certo punto li sputa in faccia a Naito, che è il suo leader, diciamo, il leader della fazione. Tsuji li sputa in faccia per provocarlo. Cioè, dei momenti, diciamo, di grande impatto. L'unica cosa che avrei evitato nel match, l'ho detto anche nella review proprio generale dello show, è il fatto che Naito ha resistito letteralmente a qualsiasi offensiva che ha sviluppato Tsuji. Avrei lasciato qualcosina fuori per un eventuale confronto futuro, però davvero molto molto bello. Tu come l'hai trovato come confronto?
Bello, bello, bello. Anzi, io ti dico la verità, ho preferito Naito contro Tsuji piuttosto che Naito contro John Moxley. Sì, okay. Naito contro John Moxley è stato un bel match, assolutamente sì, ci mancherebbe. Però io ho preferito proprio Naito contro Tsuji, proprio come dicevi tu, per la narrativa, ecco, mettiamola così. Nel senso che dall'altra parte, vabbè, sono andati su, no? si sono cartellati, va bene così, ciao. Finita lì da una parte, ok. D'altra parte invece no, perché c'era anche qualcosa proprio sotto, come dicevi, appunto, come hai proprio spiegato tu, cioè c'era Tsuji che comunque arrivava, no, con la vittoria della New Japan Cup, doveva da una parte dimostrare, ecco, per certi versi, di essere comunque a livello di Naito, doveva dimostrare qualcosa. Lui diciamo che lui, allora, non è un rookie, perché non è un rookie, ci mancherebbe, ormai non lo è più, però è per dire, lui comunque arriva un po', no, con quello status lì, dice, vabbè, tu arrivi, sei nuovo, non hai ancora vinto nulla, cioè c'hai lì Naito che comunque è un super campione, no? E vi dicendo, ha vinto di tutto e di più, no? Allora devi dimostrare che tra l'altro poi è pure il tuo leader. Sì, non infatti. È neanche uno così, è pure il tuo leader. E devi dimostrare quindi al tuo leader di, come dire, di essere a suo livello, ecco, anche di quasi di meritarti il posto dentro nella sua stable. E comunque Tsuji l'ha fatto, no? Ovviamente era abbastanza chiaro che comunque Naito avrebbe comunque resistito alla sua offensiva e avrebbe mantenuto il titolo, però comunque l'ha fatto. Infatti io penso che Tsuji ha perso, ma da una parte non ha perso, cioè a mio avviso è uscito comunque vincitore da quel match lì, secondo me.
No, infatti Naito gliel'ha detto, cioè gli ha proprio riconosciuto il fatto che cioè sei cresciuto, esatto. Per certi, non abbastanza, ma comunque sei cresciuto.
Esatto, quindi io penso che, cioè, penso, io ho trovato meglio appunto proprio Naito contro Tsuji proprio per quello. Dall'altra parte invece diciamo che, sì, magari come incontro è stato più, non lo so, vivace, ecco, mettiamola così. Però alla fine, vabbè, ok, c'era l'incontro, sono andati su, si sono menati, vabbè, è finita lì. Cioè non c'è stato magari un qualcosa, cioè che c'era magari uno che doveva provare un qualcosa a quell'altro, cioè tutta questa cosa qua, come appunto è successo nel match di Naito e Tsuji.
Sì, qualcosa di un po' più particolare, ma infatti poi a un certo punto, come si suol dire, hanno mollato i freni Naito e Moxley, l'hanno improntata esclusivamente sull'hard hitting, effettivamente sul fighting spirit. Quello è stato un match proprio totale di fighting spirit, anche perché Moxley era su suolo, diciamo, amico, dato che erano negli Stati Uniti. Naito era quello che in qualche modo doveva farsi vedere allo stesso livello di un top name americano. Ce l'hanno fatta benissimo, dato che se non sbaglio c'è voluta la terza Death Rider per mettere KO Naito. E quindi comunque sia una grande prova per entrambi. Nel caso di Sakura Genesis c'era invece appunto un po' più di pathos narrativo, che sicuramente verrà ripreso in futuro, perché comunque Yota Tsuji ha posto come suo obiettivo quello di cambiare le gerarchie della New Japan, partendo proprio dalle gerarchie dei Los Ingobernables. Quindi Naito è il suo primo ostacolo proprio da superare in questo momento, poi verranno tutti gli altri. E allora, sempre appunto nel pool di match che abbiamo selezionato fronte a New Japan, abbiamo anche Shota Umino contro Jack Perry, anche questo che si è svolto appunto a Windy City Riot. Devo dire, sono rimasto veramente, veramente sorpreso da questo incontro, al di là della reazione del pubblico, che all'inizio sono rimasto tipo, what the fuck?
Sì, perché?
Io mi aspettavo la pioggia di fuoco e zolfo, tipo Sodoma e Gomorra con i fan che hanno le Molotov.
Sì, hanno... Sì.
Tipo per Jack Perry. Cioè, io mi sono goduto questo match con una serenità, con un piacere che voi non avete idea, perché qui il punto interrogativo poteva essere solo uno per rovinare questo incontro: la reazione del pubblico. Il pubblico ha collaborato liscio come l'olio, almeno dal mio punto di vista. Non so tu come...
No, io, guarda, ti dico la verità, io quando ho visto Jack Perry entrare, ecco, tra virgolette, quindi anche andare a sfottere, no, chi sappiamo noi, tra virgolette, io ho detto, questo qua l'aspettano fuori nel parcheggio, ti dico la verità. No, te lo giuro, io avevo paura per la sua incolumità, perché ho detto, aia, questo qua qui si mette male. Qua questo qua, quando esce dall'arena, li vedi i fan che lo aspettano fuori con le spranghe, mi sono detto io. Poi invece... invece no, alla fine comunque l'hanno anche comunque sostenuto, no? Alla fine, ho detto strano, tra virgolette, strano, specialmente perché poi eravamo, insomma, a Chicago, tra virgolette, no?
Infatti. Insomma,
quindi...
è entrato anche con la bandiera di Chicago, cioè,
sì, perché... e sappiamo, no, tra virgolette, a cosa si riferiva il tutto, no, tra virgolette, e quindi ho detto, cavolo, ciao, mi sono detto, questo si è giocato non lo so cosa, e invece no, dai, alla fine è andato tutto bene, sì, il match devo dire che tutto sommato anche a me ha sorpreso, perché, ti dico, non me l'aspettavo che veniva fuori così bene, comunque, mi aspettavo che fosse un match, diciamo, normale, ecco, mettiamola bene. Così, no, invece è stato comunque un match godibile e mi è piaciuto.
Sì, secondo me, cioè, davvero, questi, diciamo, due mesi, quanto sono stati comunque di New Japan per Jack Perry, lo hanno fatto tornare comunque bene in scena, perché poi, cioè, lui non era uno che potevi mandare, che ne so, a lottare nelle indie per farlo ritornare in scena prima di reintrodurlo a Dynamite, cioè non esiste. Doveva andare da qualche parte dove potevano costruire qualcosa di un po' più importante. E ha
funzionato. Vedi però, merito dell'House of Torture, vedi che tu...
merito del Giappone, merito della New Japan.
Merito poi... di Evil, che l'ha preso sotto la sua ala, vedi?
Stai rischiando. Tu ricordati che stasera sei in ballo con qualcosa di particolare. Potresti davvero peggiorare la tua situazione senza saperlo. E nel frattempo io cerco di chiudere disperatamente la finestra che la mia gatta ha aperto. Ma
no, infatti io prima di entrare in live devo dire la verità che avevo un po' di paura. Sono sincero, perché mi hanno minacciato.
Tutto.
Ma hanno minacciato su... No, allora mi hanno... Vabbè, ma ci sono le prove comunque, tra l'altro. Ci sono le prove, proprio anche su Instagram. Poco prima, non so, qualche ora prima, mi hanno minacciato, ecco, tra virgolette, una storia su Instagram.
Non era una minaccia, era un incoraggiamento. È stato tutto frainteso. Sono stato frainteso, decisamente.
Non lo so. Io non ci giurerei comunque, poi...
Voi rimanete che magari lo scoprirete, o magari Kirito scapperà prima, non mi è
no,
dato...
No, sono qua fino alla fine io, non scappo.
Perfetto. Allora, Ace dalla chat ci dice, però c'è stata una parte un po' lentina, è andato molto meglio nel finale, che se non sbaglio si riferisce al match fra Naito e Tsuji. Quindi, allora... Se è per quell'incontro ci sta, per alcuni versi, per raccontare meglio il pathos già citato prima. Diciamo che, ecco, Naito aveva due settimane molto intense, perché comunque ci sono stati gli show presa Cura sì. Genesis, la settimana successiva c'era Win City Riot, quindi per certi versi magari in uno degli incontri più importanti ci stava a allentare un po' il ritmo, ma alla fine... Secondo
sì,
me
poi Naito, tra virgolette, sappiamo avere comunque, insomma, i suoi acciacchi, tra virgolette, ma è uno che non molla mai alla fine della fiera, cioè non l'ho mai visto prendersi una pausa, dire no dai, salto uno show, almeno così mi, non lo so, mi riposo un anno, no, c'è sempre, lui c'è sempre, e insomma, è davvero, ed è un qualcosa di encomiabile, insomma, Naito è davvero, cioè, insomma, non se ne trovano più così, dai. Ma come Tanahashi,
come Tanahashi davvero si stanno immolando per il pro wrestling, e devo dire, comunque, per quanto magari, diciamo, si può criticare il fatto che, direi, soprattutto Tanahashi ancora magari vince dei titoli, però quel lavoro che fanno di immagine, di aiuto ad altri nomi del roster, secondo me comunque fa ancora la differenza, sì.
Beh, vabbè, vince dei titoli, Tanahashi ha vinto poi il trio, non è che poi abbia vinto il titolo del mondo, cioè, voglio dire, non è che, insomma, alla fine è un titolo secondario, dai, cioè, non me ne vogliate, insomma, dai.
Per essere gentili anche.
Dai, per essere gentili, dai, punto.
L'anno scorso che... abbiamo visti rinascere con Okada e Tanahashi, allora abbiamo detto, i titoli
sì,
trio.
Sì.
Quei titoli sono stati tutto tranne che titoli per cui fare
sì, perché vedi, funzionavano quei titoli lì fino a che ce l'avevi in mano la Soft Torture, vedi, una volta che l'hanno persi loro,
direi che possiamo andare avanti. Allora, dalla chat ci lanciano anche questa possibilità magari di vedere Jake Lee nel G1 Climax. Come diceva poi anche poco dopo Kizu, è un po' difficile, però non escluderei del tutto questa possibilità, perché per quanto magari poco dopo il climax c'è l'N1 Victory, comunque abbiamo già visto l'anno scorso un top name della NOA partecipare al torneo. La mia speranza non è tanto se vedremo Jake Lee nel G1 Climax, la mia speranza è che qualche nome, un nome della New Japan vada dall'altra parte. Non dico di buttare allo sbaraglio Ryohei Oiwa nell'N1 Victory, però a questo punto direi che schifo non farebbe, visto quante botte si è preso in Noah in questi ultimi mesi.
Per rafforzarlo.
Esatto, no, sta diventando, è presente il golem proprio così, proprio compatti in un unico blocco, ecco, sì, sta diventando tipo così. Un golem cattivissimo. E va bene, quindi questo un po' quanto riguardo gli incontri visti in New Japan ad aprile. Comunque in questo mese di maggio ci sono cose interessanti che stanno arrivando, anche per quanto riguarda proprio i Junior Heavyweight, anzi maggio è il mese dei Junior Heavyweight in New Japan, dato che ci sarà il Best of Super Junior, e poi vabbè, ovviamente vi parleremo anche poi più avanti di Wrestling Dontaku. Purtroppo, ecco, devo fare una menzione d'onore che non ha portato a grandissimi risvolti poi nel finale di aprile, però il match fra Doki e Kosei Fujita è un'altra cosa che, se volete magari dare uno sguardo a qualcosa di carino a tema Junior Heavyweight ad aprile, è decisamente interessante. Purtroppo Doki non è riuscito a conquistare il titolo Junior Heavyweight. Vedi, House of Torture, i problemi, i drammi, queste run che non si possono concretizzare, vedi?
Ma come? Tu so che eri contentissimo appunto di ciò.
Sì. Gioioso proprio, gioioso. Sì.
So che anche tu tieni lì nel cassetto la maglietta di ciò, tu non vuoi ammetterlo, ma proprio The House of Torture tu...
Maledizione, io ero pronto a comprarmi piuttosto la maschera di Doki se avesse vinto davvero il titolo, perché se ci fosse andato così Fujita per il titolo, ok, vince Show, perché diciamo Fujita deve fare poi anche il Best of Super Junior, farlo arrivare addirittura da campione, troppo, decisamente, sì. Però nel caso di Doki ho detto dai, una piccola gioia così per chiudere le mani, no, niente, vaffanculo, niente, questo è... Va bene, direi che possiamo andare avanti quindi con il seguito, che ci porta comunque nell'altra compagnia di Bushiroad, ovvero la Stardom, dove Best Off un po' più corto, ma comunque sia decisamente molto interessante. Abbiamo Maika contro Momo Watanabe per il World of Stardom, main event di Grand Kingdom 2024, sempre un match di Maika ma con Megan Bain nel pay-per-view americano della Stardom, fatto sempre ad aprile, e poi altri due match di Grand Kingdom, dove c'erano in palio titoli sempre singoli sia della Stardom che della New Japan: Mayu Watani contro Sari per l'IWGP Women's, Saori Anu contro Anan invece per il Wonder of Stardom. Kirito, mamma mia che aprile!
Un aprile bello importante per la Stardom. Sì, prima hanno fatto il tour in America, dove infatti abbiamo avuto American Dream con proprio Maika contro Megan Bain, che devo dire di quel pay-per-view, devo dire che mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, ecco, nel senso che magari come show americano potevano magari spingere un po' di più e fare un po' meglio, ecco, magari chiamando anche qualcuna in più, qualche lottatrice in più, ecco, nello show, anche perché infatti hanno avuto, quello show ha avuto anche pochi match, non mi sbaglio erano 5 se non mi sbaglio, roba del genere.
È uno dei pochi eventi nella WrestleMania Week che non ho avuto modo di recuperare.
E devo dire che infatti sì, proprio il match diciamo di spessore è proprio stato Maika contro Megan Bain, e avrei, cioè, se fossi stata io la Stardom, ecco, per certi versi vado a fare il tour in America.
Beh, tu sarai la Stardom, dai, Bushiroad Fight in realtà l'hai comprata tu, diciamolo.
Ma io queste cose non le posso svelare, ragazzi.
mamma mia, limitazioni ovunque, non si può più dire mai niente.
Vabbè, fa parte, insomma, del contratto, ecco, non svelare.
accettiamo queste cose.
Queste qua è così, no? Comunque, a parte tutto, no? Diciamo che Mike contro Mega Man è stato, secondo me, il match appunto proprio di cartello di quell'evento, perché gli altri match sono stati abbastanza da show settimanale, ecco, tanto per farci capire, no?
O comunque Road 2 contestualizzato,
sì, esatto. Sì, a parte poi eventualmente l'arrivo di Toni Storm, no? Che poi comunque ha aperto quella faida con Mina Shirakawa, che penso possa andare a, insomma, evolversi a Forbidden Door. Io la butto là, la butto là. Io la butto là. Quindi sì, diciamo che da quello show Mike contro Mega Man è stato un po' il piatto forte, ecco, tra virgolette, dell'evento. Però Mike contro Momo Watanabe è sicuramente meglio, è stato sicuramente meglio, è stato davvero un gran match, un gran match. E devo dire che io francamente, tra l'altro, ero arrivato anche poco prima del match, che francamente io una possibilità Momo Watanabe gliel'avevo data. Okay. Io sì, alla fine pensavo che Mike avrebbe potuto vincere, però secondo me Momo si è presentata al match in maniera convincente. Sono stati bravi anche proprio la startup in generale a costruirla bene per farla arrivare appunto in maniera davvero ottimale, insomma, il match. Mancavano tanti, sì, ecco, esatto.
Riferito
American Dream, sì. E io, infatti, io se ero, appunto, se fossi stata la Stardom, cioè, vado a fare il tour in America, mi porto giù un po' di gente, voglio dire, cioè, non vado con quattro persone, cioè, voglio dire, no?
WrestleMania Week, però vabbè, diciamo che quello, da un lato poteva essere anche un po' una sorta, come dire, di rischio calcolato, perché dici, cioè, comunque siamo nella WrestleMania Week, ci sono tanti eventi, eccetera, la nostra attenzione magari ce la prendiamo lo stesso, anche perché, cioè, non, sì, non capitava da anni che comunque la Stardom andasse in America, sì, quindi sì. Secondo me hanno ragionato molto sul vendere facilmente lo show, sì, e avere poi come piatto forte il confronto fra le due componenti di Divine Kingdom.
Ci sta, ci sta. E tornando a Maika contro Momo, e come stavo appunto dicendo, tra l'altro è stato anche un incontro che io a memoria non mi ricordo francamente una stipulazione del genere in Stardom, almeno da quando la seguo io non me lo ricordo, dico la verità, non l'ho mai vista. Poi se magari prima, cioè, a memoria dal 2020 a oggi, no, prima non lo so.
No, ma neanche io in questo periodo, per quello che ho avuto modo di recuperare, che c'è tantissimo ancora che non ho visto, però per quanto abbia visto altri match a stipulazione speciale, mai nel main event per la Red Belt, poi in questo modo che specifichiamo era un 2 out 3 falls, però con ogni caduta che aveva un, tra virgolette, una stipulazione, perché la prima caduta era un 1 contro 1, la seconda era un hardcore match, la terza era un last woman standing. E vi devo dire, non era brutta come idea, semplicemente non avrei lasciato nel finale il last woman standing. Uno, perché vai ad allungare tanto dopo quelli che erano già probabilmente 20 minuti di match puliti. Due, diciamo, la tipologia di stipulazione porta a momenti morti, momenti in cui si deve cercare di dare poi l'impatto a quello che si deve fare, e magari proprio in quella situazione non si riesce a dare il giusto impatto, perché per esempio c'erano tutte e due che erano a terra, Mike e Momo, si rialzano, però comunque si vedeva che erano, come dire, proverbiale lumicino della candela, e sia un suplex di Momo che la driver subito prima del finale di Maika non sono uscite, cioè sono andate proprio a peso morto.
Sì, perché erano sono arrivate al match molto stanche, quello è vero. Sì,
già, ma Maika era paonazza, totalmente paonazza.
Sì, assolutamente. Sì, magari potevano trovare un'altra stipulazione, magari francamente... Come terzo match potevano mai trovare un'altra stipulazione, anche perché, come dici tu, sì, sono arrivate davvero proprio al lumicino, erano proprio, stavano in piedi per miracolo, e quindi sì, anche perché gli altri match, come dicevi tu, cioè, non sono stati match di 5 minuti, è un conto che tu facevi match di 5 minuti, poi arrivavi al last woman standing, vabbè, cioè, hanno lottato poco, no, se le sono date una cifra nel primo match, se le sono date una cifra nel secondo match, arrivano appunto alla Last Woman Standing, che francamente non stavano più in piedi.
Dico perché l'ho trovato proprio come si dice, nel dettaglio, la prima caduta, quindi appunto l'uno contro uno, sì, è durato 14 minuti, è già...
Vedi,
un certo tipo di minutaggio. Ho visto match anche magari dal vivo in Italia durare ma neanche la metà comunque di questo minutaggio, e tra l'altro diverse mosse d'impatto come la Peach Sunrise, la Black Peach, sì, con cui è riuscito, sì, a schienare Maika, quindi un certo tipo di sforzi. L'hardcore match, che era tra l'altro false count anywhere, quindi si va in, sì, giro, si cammina, si fa, è durato praticamente altri 12 minuti, facciamo 13 perché hanno finito tipo a 26 minuti e 51, e poi si è chiuso con Last Woman Standing, che ha completato la durata del match con un totale di 35 minuti.
Sì, quindi come vedi sono arrivati...
Una prova atletica di cardio, sì, di psicologia, di tutto, veramente, sì, pesante.
Sì, infatti come vedi appunto sono arrivati all'ultimo match dopo quasi mezz'ora, tra virgolette, di match già che avevano appunto sulle spalle. Quindi sono arrivate davvero stanchissime alla Last Woman Standing, che infatti facevano davvero fatica. Io più di una volta, come dicevi bene tu, al conteggio dell'arbitro, no? Hanno fatto quasi fatica davvero ad alzarsi proprio quasi per, non lo so,
per inerzia, diciamo,
per inerzia, allora, sì, hanno...
Io grido veramente, grido allo screwjob, o meglio allo screwjob tentato, perché c'è stato un momento, hai presente la scena di Rocky quando si rialzano tutti e due, Apollo cade perché no, proprio non ce la fa più, sì. Momo Watanabe stava cadendo, Momo Watanabe non ce la faceva più, si è aggrappata all'arbitro, l'arbitro palesemente si è fatto indietro in modo tale, no, sai, tipo, no, tirarla su, vieni su, vieni su. Era tipo, oh mio Dio, oh mio Dio.
Sì, ho notato.
Io grido al tentato screwjob sull'imperatrice. Qui mi si vuole far crollare Maika, ma non ce la farete. Non ce l'hanno fatta, infatti,
non ce l'hanno fatta.
Porca miseria. Tra l'altro, allora, però... giusto per stemperare un po', diciamo, dato che abbiamo parlato di messa alla prova, messi a dura prova, eccetera. Parliamo un po' di scioltezza. C'è stata Oedo Tai, che ha anche collaborato con Maika, perché dovevano preparare il tavolo per Momo Watanabe, che doveva fare, no, il suplex. Maika ribalta tutto, quindi carica Momo in powerbomb. C'erano comunque Natsuko Tora e le altre di Oedo Tai belle ferme a reggere il tavolo, e Momo Watanabe ha subito la powerbomb, sì, sul tavolo. Io guardavo Natsuko Tora della serie, fai una reazione, per favore, fai un po' di selling a questa situazione, perché è veramente imbarazzante. Niente.
No, non gliene fregava nulla, non gliene fregava.
Porca di quella miseria, una tua alleata si è presa una power e tu hai retto il tavolo.
Lei stava già magari pensando ad altro, tra virgolette, non lo so.
Non lo so, stava pensando al prossimo Road to, non ne ho idea.
Non lo so. O dove andare a mangiare dopo l'evento anche, magari, non lo so.
Immagini una roba del genere fatta negli Stati Uniti? Ti becchi almeno 2 mesi di speculazioni su tradimenti, split, guerre.
Solo 2 mesi? Ma va, di più? Ma va, che 2 mesi? Ma 2 mesi sono pochi. Ma figurati. Ma ti linciano proprio, ti vengono a prendere a casa, proprio ti vengono. Sono proprio il campanello la mattina alle 6.
La kayfabe non esiste più.
No, infatti, ti vengono a prendere a casa proprio, ma figurati.
Che bello, io adoro il Giappone, io voglio bene il Giappone, voglio troppo bene il Giappone. Sì,
perché alla fine è anche giusto così, dai, insomma, va bene tutto, però neanche prenderla troppo sul serio, voglio dire, dai.
Assolutamente, no, giusto magari una faccia un po' più stupida di Natsuko Tora e poi era tutto perfetto.
Bello, assolutamente.
E allora prendiamo già qualche commento dalla chat prima di passare agli altri due match, che comunque ci agevolano molto in questo. Ci dice Kizu: Maika contro Momo e Sari contro Mayu sono stati un capolavoro, pay per view bomb in generale, grande ritorno di Tecla, finalmente il turno di Kidina, che ci fanno annusare da un anno, e prova enorme Anan, fantastica. Assolutamente, tra l'altro hai citato due momenti comunque molto importanti all'interno dell'evento: il ritorno di Tecla, che si unisce a Oedo Tai, e poi Starlight Kid, che viene, diciamo, un po', come dire, punita dalle sue compagne per aver causato la sconfitta nel match per i titoli di coppia. Ecco, devo dire che Ruaka che alza la testa contro Starlight Kid, parliamone. Però comunque sì, era tutto lineare, comunque ci stava tutto.
Sì, diciamo che infatti, come dici tu, ci stava, perché se tu guardi nel match è stata Kid a sbagliare comunque, sì, no, l'intervento con la...
sì, ha colpito con il controllo, ha colpito,
sì, Ruaka, esatto, Ruaka, e Ruaka comunque poi infatti è stata schienata, e lei se l'è presa, dice, ma come, io sono schienata per colpa tua, insomma, tu hai sbagliato l'intervento e per colpa tua abbiamo perso, insomma, no?
Sì,
e poi è partito il pestaggio.
Allora, quando l'ha colpita con il trolley, io gli ho detto, qualcosa succede adesso, perché Starlight Kid già in quel momento era super dispiaciuta, super affranta e totalmente andata nel pallone. Infatti poi lei è eliminata di corsa dal match e giustamente le Crazy Star, May Sayre ha fatto la manovra finale, che non ho idea di come si chiami, ma è bellissima, su Ruaka, e ha chiuso l'incontro. Ora, Starlight Kid non è quel personaggio, già, ma anche con le sue compagne stesse, che mostra, come la devo, empatia, no? Quella cosa di essere dispiaciute, è sempre molto arrogante, molto sicura di sé. In quel momento, con l'andare nel pallone, come dice Kizu, no? Ce l'hanno fatto annusare, cioè lì proprio, pam, te l'hanno presentato. Una cosa bellissima però che è successa, Tam Nakano, che durante Grand Kingdom si è presa botte, cartellate allucinanti da Aja Kong, arriva zoppicante, ancora prendendo i colpi del match precedente,
si è presa ancora dopo,
su Starlight Kid a fare da scudo umano. Che bello.
L'ha salvata, bello. Sì. Vero.
E, intanto Ace ci dice, molto bello Maika contro Momo, ma avrei preferito un match senza stipulazioni. Poi aggiunge, penso sia una prima volta un match del genere. Secondo me, come dice lui, come durata ce ne sono stati altri così, però non con tutte queste stipulazioni. Sì, questo l'ho visto, ho recuperato alcuni match passato Stardom molto lunghi, però tutta questa varietà di tante stipulazioni, penso, un first time per un match così importante.
Sì, esatto. Ma sai, francamente anche Anan contro Saoriano è stato abbastanza lungo. Siamo all'incirca sulla mezz'oretta, tra virgolette.
20 minuti. No, forse un pochino in più. No, ecco,
25,
sbagliato.
25, no? 26?
No, 20 minuti, no? È stato Mayuotani contro Sarin.
Ah, ok.
Saori e Anan hanno fatto 21 minuti, che sono andati praticamente increscendo negli ultimi tre match. Okay. 20, 21 minuti e poi la bomba finale, 35, così di follia.
Quindi sì, tra l'altro, ovviamente, è stato più lungo quello di Maika e Momo, però anche Saori hanno, comunque Anan, hanno fatto comunque 20 minuti di match. E non è la prima volta comunque che vediamo, appunto, come diceva Ace, match lunghi. Il problema è che sono state le stipulazioni forse a mettere un po' in difficoltà, ecco, tra virgolette, le ragazze che sono arrivate sfinite all'ultimo match, insomma.
Sì, decisamente. E però, ecco, come dice Kizu, hanno davvero avuto i puntini puntini a buttarsi in una situazione così dura, davvero due grandi donne. Questo sicuramente, anche proprio per la resa in generale, per come è andata, comunque loro hanno cercato di fare il meglio. Diciamo che magari a certe cose comunque bisognerebbe essere un po' più abituati prima, perché io una cosa che sottolineo sempre è che comunque nell'hardcore wrestling si subisce davvero tanto, non è solamente una cosa di rompiamoci gli oggetti, facciamo le cose così fighe, è un saper gestire la situazione anche, per esempio i vari spot, essere abituati a prendere quel tipo di colpi, cioè non è cosa da poco. Io Maika, dopo il suplex, cos'erano, puntine, non mi ricordo cos'erano quelle robe.
No, era tipo delle specie di, delle pietrine, non so che erano.
Sì, erano delle cose stranissime, simili puntine che hanno rovesciato, però Maika dopo il suplex su quello l'ho vista veramente provata. Non è per tutti, ecco, mettiamola così. Non
sì,
è...
diciamo, possiamo dire, dai, per essere la prima volta è andata anche bene, comunque, mettiamola così, sì, dai. Sì.
Poi, dovessi fare la valutazione generale, io sono con Ace. Sarì contro Mayu è il match più bello del pay-per-view dal mio punto di vista. Al di là, poi, dell'ottato, anche un po' l'incertezza del possibile finale, anche se, oddio, mettere come sottotitolo allo show Runaway Wrestler Present Grand Kingdom poteva comunque dare un'idea, però dato che il match si aspettava da tanto tempo, poteva esserci anche il colpo di scena, secondo me.
Ma francamente non solo quello, a dire la verità, perché comunque Sari è comunque attesa in Marigold, nel primo comunque show della Marigold adesso a maggio.
Sì.
Francamente, con tutto quello che sta succedendo, non credo che, cioè almeno il mio pensiero personale, che comunque Bushiroad avrebbe comunque dato il titolo a Sari per poi comunque farla apparire in Marigold. Francamente.
Se tu vuoi attuare una strategia de io ti vengo a rompere il cazzo a casa tua, detto proprio in soldoni, tu fai arrivare Sari con una cintura che non puoi non approfittare, cioè nel tuo evento di debutto hai anche il titolo IWGP, e sarebbe stato tipo ceffone in faccia della serie, comandiamo comunque noi.
Sono stati bravi. No, il risultato era abbastanza scontato di quel match là, dai, diciamo che Mayu tra il film e tutto il resto era abbastanza, insomma, la sua vittoria era molto probabile, però il match è stato bello comunque assolutamente, sì. Anche se non è stato il mio match preferito, però ti dico la verità, io ho preferito Soriano contro Anan, ho preferito quello, ti dico la verità, sì. Secondo me Anan ha fatto una gran prestazione, ti dico la verità. Mi sta piacendo Anan perché sta davvero crescendo tanto, sempre di più. Ogni volta che la vedi, sta crescendo. Te la vedi crescere ogni match che fa. E sì, tanta roba. Insomma, io penso che Anan,
diciamo,
sia.
Parlando sempre un po' anche di stili, di modo di proporre le proprie dinamiche, in Stardom, forse ancora più per certi versi ormai rispetto alla controparte New Japan, no? Che comunque vive anche magari di innesti dall'esterno, dinamiche un po' più larghe anche con l'estero. In Stardom si va proprio a fare quel percorso di formazione e di crescita tramite la lotta, e quindi Anan, per esempio, con lo scorso Five Star Grand Prix, che sarebbe un po' la versione appunto Stardom del G1 Climax, quindi Round Robin, gironi e via dicendo, ha fatto proprio quel ciclo di prestazioni tale, quindi un match sempre più combattuto, tra l'altro primo match, Giulia, partiamo con un caricone di botte allucinanti, e adesso è arrivata a competere per il Wonder of Stardom dopo aver vinto il Cinderella, che invece è a eliminazione diretta, continuando quindi questo percorso di maturazione dove ogni volta deve mettere alla prova se stessa e sfidare sempre di più i suoi limiti per cercare appunto di ottenere traguardi e via dicendo, poi tutto quello a cui si può puntare.
Sì, infatti penso che Anan comunque abbia un futuro abbastanza radioso davanti a sé. Io penso che possa essere, fatemi passare il termine, insomma, la nuova, cioè possa essere l'erede di Mayu Watani, ecco, per un certo punto di vista, con ovviamente poi tutti i dovuti, ovviamente,
magari, comunque sì, i dovuti, ecco, tanto limiti per fare, nel paragone, sì, eccetera, eccetera.
Esatto, ovviamente
ma
sì.
Ma sei d'accordo anche con quello che ci dicono in chat? Perché in chat la lanciano così, alla lunga Anan diventerà anche meglio di Asumi. Attenzione.
Sai, ti dirò, alla lunga potrei anche concordare, cioè diciamo che Anan magari alla fine potrebbe avere un personaggio migliore e magari più caratteristico, e quindi magari essere più, magari, come dire, entrare più, ecco, diciamo così, nella memoria del fan, tra virgolette. Azumi è bravissima, secondo me, sul ring, e secondo me è più brava di Anan, ecco, attualmente. Poi magari Anan ovviamente può ancora crescere, lo può fare anche Azumi, a dire la verità, perché sono tutti e due giovani, comunque, giovanissime. Il problema di Azumi è che, non solo per colpa sua, ma anche per colpa comunque del booking, perché bisogna dire che anche la Stardom non gli sta dando proprio questa grandissima risonanza, bisogna dirlo, è un po' ferma lì, è un po' ferma lì. E se non si fa qualcosa con Azumi, io la butto là, anche cambiargli stable, non lo so, un qualcosa comunque per, insomma, tirarla fuori da questa impasse, perché comunque Azumi
mettergli la stable in mano una buona
volta, o anche
ma si è troppo loro innamorati di qualcun'altra,
il problema è quello. Azumi è ferma lì, non gli fanno far nulla, da una parte non la fanno crescere, cioè Anan da una parte sta crescendo comunque, ok, lei è ancora, ovviamente, cioè lei nelle stars, e davanti a lei ci sono, ovviamente, c'è Mayu Watani, d'accordo, e Mayu Watani, d'accordo, lei da lì non si muove, Mayu Watani. Però la vedi comunque che sta crescendo pian piano, invece Azumi no, Azumi è ferma lì. Anche adesso, ecco, appunto, che Utami se n'è andata ed è rimasto comunque vacante il posto da leader. Sembra però che questo posto sia virato più verso Saya piuttosto che magari verso di lei. Quindi, boh, lei è ferma lì, non si muove, non lo so.
Rimanendo anche solo sul paragone che facevano in chat, no? Che Ace sta dicendo anche Anan sta diventando una main eventer e futura campionessa White o Red. Stanno facendo delle cose che ti stanno legittimando questo pensiero. È diverso il pensare che è possibile che accada e avere invece degli indizi che magari quella cosa prima o poi potrà arrivare. Perché se andiamo a vedere anche solo il percorso di Azumi dopo lo scorso Five Star, no? Dove ha ottenuto anche quella vittoria così repentina contro Giulia. Cioè, lei di base è andata contro Giulia, ma poi non è che abbia fatto tantissimo altro.
Quello infatti, dici bene, infatti.
Questo inizio anno, vabbè, se magari Anan o altre ragazze hanno iniziato facendo qualcosa di diverso, ma per certi versi ti direi anche Starlight Kid, che adesso potrebbe invece lavorare e migliorare di più il personaggio, lei è ferma.
Quello è un problema. Prendiamo Starlight Kid, hai detto bene, vedi, con lei si è mosso comunque qualcosa. L'hanno cacciata ora da Edo Tai, avrà il suo percorso. Invece con Azumi ferma lì, cioè più di lì non va. Da quanti anni è che ormai è ferma lì, tra virgolette, perché il punto è quello.
Cioè, di base io l'ho scoperta che aveva l'high speed, aveva il titolo high speed. Sono qui dopo un anno e qualche mese che seguo la Stardom e lei ancora ferma dove era quando l'ho scoperta.
Ma anche prima, tra virgolette, faceva solo il suo percorso, due punti. High speed lo perdeva e lo riconquistava, faceva solo quello. Adesso, tra virgolette, io direi anche giustamente, sono comunque passati a darle speed anche ad altre comunque ragazze, perché non è che puoi sempre fare Azumi, direi che... Tanto, insomma,
infatti stanno cambiare. Passando a che sta comunque in Quiz Quest.
Sì, a parte, ok, no, però... il problema è che però Azumi però è lì, ferma lì, non si muove, non fanno nulla con lei, non li costruiscono nulla attorno. Alla lunga, quindi, se vanno avanti così, Anan può diventare qualcuno, lo può fare anche Azumi perché il talento non manca, però se è lì, non la costruiscono, non gli fanno fare quel salto in più, resterà sempre lì così e da lì non si muoverà mai. Io penso che per dare qualcosa, cioè fargli cambiare un po' come si presenta al pubblico, dovrebbero o comunque dargli in mano le redini di Queen's Quest, come hai detto tu, o se no altrimenti fare quello che hanno fatto con Starlight Kid, cioè cambiare gli stable. Quindi mandarla in, cioè fargli cambiare, fargli fare un altro percorso come magari stanno facendo adesso con Starlight Kid è l'unica e devo dire che dispiace vedere Azumi così perché è ferma lì è il talento, cioè, perché poi ti chiedi anche cavolo, ma il talento c'è, cosa gli manca, cioè, perché non gli fate fare il salto di qualità
e siamo qui anche perché praticamente... Un anno dopo, quando dicevamo queste esatte parole anche per Utami, no? Che era un po' fuori dalle dinamiche importanti di Stardom, adesso siamo qui un anno dopo a dirlo per Azumi, mi viene da dire che in Stardom c'è proprio un problema che riguarda la gestione di Queen's Quest, che non si riesce a andare oltre il premere su una certa persona. Perché anche Kizu in chat ci sta dicendo che a metà di Speed... Non ho proprio capito, cioè sembra quasi che a un certo punto bisogna per forza pusharla, tipo tassa da pagare.
Guarda, te lo volevo dire io, se mi permetti, te lo volevo dire io. Io ti dico verità, sai che a me Saya come lottatrice non dispiace, ti dico la verità. Però io devo dire che da quando ho cominciato a seguire la Stardom sembra quasi che sia d'obbligo dargli un titolo comunque da tenere. Perché gli è andato il titolo, aveva la white belt... Perde quella, ha fatto un regnone con la white belt, perde quella, si è infortunata poi, no, tra virgolette, al gomito, no, durante il Face Star, no? torna, vince immediatamente i titoli di coppia, no? Con Utami. Perdi i titoli di coppia, perdi i titoli di coppia, esatto, grande, esatto.
Ha riassunto tutto,
esatto. Perdi i titoli di coppia, perdi i titoli di coppia, mi va dopo, non so, un mese forse a vincere l'High Speed. Mi aspetto
in un match dove, tra l'altro, per via comunque della stipulazione, perché era un four way, si poteva tranquillamente fare la conferma della campionessa. Guarda, Saki Kashima Porella ha vinto negli Stati Uniti almeno una difesa, no?
Sì, cioè, no, perché è vero che Saki è arrivata al match da infortunata, lei aveva un problema al piede, non so se ci avete fatto caso. Sì.
Ok, no, questo l'ho
però preso. Comunque nel weekend torna già, nel weekend torna già in questi giorni già tornata. Okay. Quindi no, lei è arrivata, infatti lei è arrivata già nello show prima del pay-per-view, non so se ci avete fatto caso, le zuppicava, tra virgolette, quando lottava, okay, già nello show prima. E anche già nello show aveva, infatti se ci fate caso, nel Fatal 4-Way ha lottato pochissimo lei, è rimasta tanto fuori.
Quello è anche un po',
no,
cioè,
a parte quello, però
sullo stile di Saki, però no,
okay. No, però c'era anche questa piccola cosa da tenere conto. Okay. Sì, però vabbè, però è cosa da poco, per fortuna, aggiungo io, perché anche infatti comunque nel weekend è già tornata, quindi da una parte insomma, glielo potevi tranquillamente anche lasciare il titolo Speed a lei, visto che comunque l'aveva appena vinto, non so,
voglia assolutamente
15 giorni prima in America, ecco, tra virgolette. Però, perché ripeto, da una parte sembra quasi che sono obbligati, da una forza che noi non conosciamo, a dare per forza un titolo a Sayaka Mitani. Da una parte, infatti, poi se ci fate caso, per colpa, fatemi passare il termine, per colpa di Saya, gli altri delle Queen's Quest non se le fila nessuno. Hanno fatto così con Utami, perché anche Utami, una volta persa la red belt, non se l'è più filata nessuno, non faceva nulla, non ha fatto più nulla, tra virgolette. Fa così Azumi, da una parte quello è. Vabbè, posso capire le DC che dice, vabbè, le DC, ok, quella che è, per l'amor di Dio, però, insomma, Azumi, non lo so.
No, cioè, hanno questo problemone, veramente. Cioè, io a questo punto dico, completassero questo piano malvagio che hanno in mente per Saya, che secondo me passa anche da una cosa che stanno dicendo in chat, ma che io non riesco a dire perché non ce la faccio. E quindi completassero questo piano diabolico e così ci togliamo un attimo, spero, in qualche modo, questo alone incombente di Saya, che in qualche modo rubi la scena in un altro settore della programmazione, perché se non è titolo di coppia è l'High Speed. Se non è l'High Speed, comunque gira e rigira un altro, gli dessero sto titolo principale magari a fine anno.
Guarda, ti dirò,
e togliamo sta tassa.
Ti dirò, io penso che già l'anno scorso, se lei comunque non si fosse infortunata, la possibilità di vincere il Five Star ce l'aveva, e come, secondo me. Io te la butto là.
Io e Ace lo stavamo speculando, ti giuro, infatti, da prima del match con Mina, noi lo dicevamo, sì, se lei con Mina perde, lei va in estate per vincere il Five Star.
Quanti, guarda, io ti dico la verità, secondo me quest'anno è la favorita a vincere il Five Star quest'anno, secondo me.
A questo punto che si tenesse l'High Speed fino a settembre, così sicuro non vince il torneo.
Speriamo, con massimo rispetto.
I campioni non vincono mai un torneo, quindi...
No, è solitamente così.
Sì. Kizu, io lo dico semplicemente così, ti è? No, non esiste.
No, che poi, oh ragazzi, lo sapete, a me la Kamitani non è che ti spiace, per l'amor di Dio, però... È giusto essere parziali, cioè, da una parte, insomma, non è che puoi, non puoi neanche, ecco, fare come stai facendo, cioè metterti proprio in testa solamente di dare un push alla Kamitani piuttosto, ovviamente, che a Zumi e via dicendo. Cioè, non puoi solo non puoi in un gruppo solo guardare verso una direzione non guardare verso nelle direzioni degli altri, insomma, non è così che funziona.
Assolutamente. Giusto, per chiusura riguardo la Stardom e uno dei match che abbiamo portato per questo best of, Mayu Watani contro Sari, perché ho detto che è stato quello che mi è piaciuto di più, perché comunque sia, al di là delle qualità singole individuali di entrambe, c'è stato un bello sviluppo comunque dell'incontro. Si è visto tantissimo come e quanto mai Iwatani vuole raccontare il suo personaggio, anche proprio per logoramento che viene portato su di lei. Cioè, Saria a un certo punto l'ha letteralmente impacchettata, sì, aveva tutta contorta e sottomessa, chiusa in una sottomissione con Mayu che è arrivata proprio alle corde, poco sì, con le dita, non con la mano, proprio con le dita. E poi il finale, dove mi ha ricordato tantissimo l'intervista che ha fatto con la New Japan in occasione del match con Mina, e che tra l'altro gli iscritti alla nostra newsletter si saranno potuti leggere per intero, dato che ve l'abbiamo tradotta tutta e mandata via mail. In quell'intervista lei proprio gli chiedono: chi è Mayu Iwatani, qual è il tuo personaggio? E lei lo dice: beh, le persone dicono che io sono uno zombie, no?
Sì.
E lì si considera così, si considera quella che a un certo punto viene provocata o comunque viene colpita in un certo modo ed esplode e si sveglia quella che lei ha ribattezzato la Killer Mayu. Effettivamente in questo incontro è stato molto così, no? Poi con quella batteria di colpi finali e il volersi accanire anche dopo aver fatto il moonsault, fare comunque il Dragon Suplex. Bellissimo, il suo storytelling davvero uno di quelli proprio genuini. Che...
sì, assolutamente.
Tutto molto interessante, carino anche il post-match. In generale, comunque, durante lo show ci sono stati diversi seguiti particolari, anche tra l'altro il seguito di Saori Anno contro Anan, dove Saori è stata raggiunta nel ring non da una, ma da due persone.
Sei un po' in... Sì, due persone, da due persone, una purtroppo era Ami, aggiungo io.
Ecco. Tu aggiungi, io evidenzio.
Però tu evidenzi. Tra l'altro, ecco, parlando di diretta, noi siamo in diretta oggi, appunto, che è venerdì. Questa mattina la Stardom ha fatto uno show dove c'era proprio il match tra Natsupoi e Saori Anu, scusami, Ami Sorei, per Ami Sorei. Per decretare chi sfiderà Saori Anu al prossimo pay-per-view, che è Flash in Champions, che è il 18, mi sembra, di maggio o roba del genere, insomma verso fine maggio.
Ho paura. Tra l'altro,
Non faccio spoiler perché io ti dico che so cosa è successo, ma non faccio spoiler per giustamente, perché quindi lo vedrete poi voi, ecco, insomma. Vedrete poi voi. Tra l'altro era recuperabile anche live su Stardom World l'evento, l'hanno fatto proprio live stamattina. Sì, esatto.
Okay. No, quindi... io ero fuori totalmente, poi dissociarmi un po' dai social, perché c'era anche Don Taku e quindi...
Sì, è vero. E quindi, vabbè, è visibile eventualmente, è visibile tranquillamente già proprio anche adesso, ecco, su Stardom World, è lì da vedere. E niente, vabbè, poi se ne parlerà, insomma, io non dico nient'altro.
Vabbè, ho una paura fottuta, va bene. Ok, io direi che dobbiamo stemperare gli animi prima dell'ultimissima parte di questa trasmissione, e quindi c'era qualcosa, diciamo, di speciale in serbo per Kirito per questa trasmissione. Per stavamo me. Cucinando qualcosa che in realtà, diciamo, è una cosa che abbiamo cucinato tutti insieme, io e voi che fate parte della community, perché lo scorso Best Of, riavvolgiamo un po' il nastro, avevamo detto a un certo punto durante la trasmissione che se ci aveste dato una mano, comunque se avesse dato una mano al podcast a magari raggiungere un tot numero di like, ve l'abbiamo messo molto easy, 10, avremmo fatto un regalo a Kirito, gli avremmo permesso di entrare comunque nel mondo del Wrestle Universe. E dato che per il rotto della cuffia veramente siete arrivati proprio al lumicino, proprio alla cifra richiesta, effettivamente avete dato un bel ascolto comunque alla puntata, tanti commenti e via dicendo, comunque è andata molto bene, il progetto come vedete sta continuando, direi che per forza di cose Kirito potrà entrare nel Wrestle Universe a cortesia di Wrestling Unico More.
No, ragazzi, no, io non so cosa dire. No, no ragazzi, dai, grazie mille. Non me l'aspettavo, francamente, non me l'aspettavo.
Te l'hai scordata totalmente.
No, sì, ma assolutamente. Io non me lo... No, dai, no, ragazzi, io non so cosa dire, ragazzi, vi dico la verità, non so cosa dire. No, grazie mille a tutti, grazie mille davvero, grazie. Tra
io ti riporto mille. Con i piedi per terra, Wrestle Magic te lo pigli tu, se lo vuoi. No, chiariamo, allora, metto il condizionale, cioè il condizionale nel bannerino se state guardando il video, perché ovviamente noi paghiamo l'abbonamento a Kirito, gli arriveranno comunque i dindini comunque per potersi unire, per fare un primo mese con il Wrestle Universe, poi deciderà lui, però intanto ti fai proprio il mese di maggio che sarà molto molto ricco, compreso del debutto di Marigold, che quindi potrai...
In effetti sì, è vero. Sullo show. Proprio stamattina, ti giuro, mi hanno chiesto, no, ma tu guarderai il primo show della Marigold? Ho detto francamente no, ho detto non sono abbonato a Wrestling Universe, quindi no, non lo potrò guardare. Ecco, è segno del destino, tra virgolette, ecco. Non lo so.
Vai stamattina me l'hanno chiesto. Vai da chi ti ha chiesto, di potrò guardare lo show grazie a Wrestling Unico Amore, quindi tutti a seguire.
Assolutamente. No, io guarda, davvero grazie mille davvero, grazie.
Vabbè, no. Scherzi a parte, cioè io ho lanciato la cosa perché lo sapete, ogni tanto vi facciamo delle richieste un po' più particolari perché speriamo di avere un po' di supporto, magari motivati dalla tipologia di richiesta, ovviamente voi premiate il tutto dandoci supporto, quindi come ho già detto, noi ci mettiamo le idee, poi voi fate il resto e quindi... diciamo, siete voi alla fine che avete premiato Kirito, avete reso possibile questa cosa. Quindi, come vi diciamo sempre, lasciate il like, commentate che cose arrivano, cose accadono a Wrestling Unico Amore. E quindi dalla chat, tra l'altro, ecco, proprio ormai ti aspettano al varco per Marigold.
Sì, assolutamente, ma infatti, ma guarda, te lo giuro, ma non è il primo che me lo chiede, io francamente te lo giuro, mi stanno arrivando vari messaggi, ecco, tra virgolette, no, da Instagram, su X o dove cavolo volete voi, che mi dicono: oh, ma questa Marigold tu la vedrai, cosa ne pensi? Ma non lo so io cosa ne penso, non l'ho ancora vista, ma vuoi sapere? No, perché allora te lo giuro, mi chiedono, è successo, mi hanno chiesto: ma cosa ne pensi della Marigold? Cosa ne penso? Non ho ancora visto lo show, non è ancora, che cosa ti posso dire cosa ne penso? Voglio dire, fatemi vedere lo show prima. Poi però mi hanno chiesto proprio stamattina: ma tu la vedrai il primo show della Marigold? No, guarda, purtroppo no, non ho il Wrestling Universe, quindi no, non lo potrò vedere, francamente ho detto. Ecco, adesso lo guarderò, tra virgolette, quindi grazie a Wrestling Unico Amore, grazie mille.
Prego, figurati. E quindi a questo punto direi che possiamo già magari iniziare a dare un'infarinatura a Kirito riguardo magari eventuali cose che potrebbe recuperare delle ultime settimane nelle sigle che fanno parte del Wrestle Universe, perché sì, ci sarà il debutto della Marigold, però ci sono varie altre compagnie di cui magari avrai anche sentito parlare da noi e in giro in generale, come la Pro Wrestling Noah, la DDT, la Tokyo Joshi, di cui tra l'altro ti ho sempre pungolato, vai a vedere la Tokyo Joshi.
E io ho sempre voluto vederla, ti dico la verità, ho sempre voluto vederla e finalmente potrò vederla, giuco io. Sì, la Tokyo Joshi mi ha sempre interessato, se non sono onesto, e finalmente ho l'occasione per vederla.
Beh, è una delle tre principali, poi tra l'altro, ecco, adesso per quelli che sono già abbonati al Wrestle Universe, magari se ne saranno già resi conto, è stata proprio già un po' più impostata la distribuzione dei contenuti della Michinoku Pro Wrestling, della Sendai e della Zero One. Purtroppo di show della Sendai ce n'è ancora uno, con mio sommo rammarico. Però va bene, aspetteremo. Intanto comunque anche le nuove sigle che sono arrivate iniziano un po' ad avere una loro struttura sul network. E ci sarà anche la Marigold, che vedremo poi appunto quello che accadrà. Lo show sarà a fine mese. Ace, aiutami, lo so che sei in chat pronto.
Il 20.
Vai, la mia memoria ancora non è andata totalmente in vacca in questa trasmissione, perfetto.
Vabbè, insomma, sei più giovane di me, come fai a darti la memoria in vacca, voglio dire?
Sì, ma io sto sveglio da stamattina alle 6.
Allora, ammetto...
Il video che è uscito oggi sul canale YouTube di Wrestling Unico Amore.
Ammetto di essermi svegliato dopo. Se non
avete volate. E quindi sì, no... Cioè, con i numeri io in realtà faccio fatica, mi confondo veramente in un niente, sono proprio stordito.
Ma vai tranquillo, vabbè, guarda, ma sai cosa? Io dico sempre che quando ci sono tantissime cose, ecco, vedi che è il 20.
Perfetto.
Sì, allora, Ace, ammettilo che sei andato a cercarlo, però, non lo sapevi, in verità.
Sì, no, a cercarlo... Questo qui lo va dicendo da una settimana, il fatto che faranno alcuni show live, alcuni sono live. Secondo me si è fatto, è presente i post-it, se li è staccati, tipo sul telefono o sul muro, così ce le ha pronte le info.
No, vabbè, ma come faccio io con la Stardom, tra virgolette, non è cattivo. Cioè, allora, io mi ricordo, io vado a memoria, ti dico la verità, io non mi disegno, però io comunque vado proprio, sono andato, sai che poi adesso su Stardom World c'è quella sezione, no? Che se tu clicchi proprio sul banner, ti viene fuori proprio tutta la schedule.
Ah, sì, ok, ho capito.
Ecco, e quindi io infatti sono già andato a vedermi tutta proprio la schedule, a dire, ah, ok, fanno sto match, fanno... Che poi tra l'altro è anche carino che ti fanno vedere proprio... Quando c'è il pay per view, se mettono lo show in live o se lo caricano un po' più avanti, cioè tutto così. No,
no sì, da questo punto di vista è ben organizzato, cosa. Comunque, esatto. Devo dire.
Infatti,
Ace sta andando fuori controllo per me, no. Ecco, lui ti tartasserà, sappilo. Ok. Va bene, quindi appunto, come già detto, qualcosina di interessante del mese di aprile, anche dal fronte delle sigle del Wrestling Universe, vi ho accorpato insieme Noah e DDT, che sono quelle che ho visto principalmente, con la Noah, che ha fatto cose abbastanza interessanti, soprattutto con Kaito Kiyomiya, che non è riuscito a conquistare le cinture di coppia insieme a Ryohei Oiwa, però ha ripreso la faida con Keno, hanno fatto un bellissimo match alla Korakuen Hall, dove forse per certi versi anche più del passato si è respirato dell'astio fra loro due, hanno giocato molto su un po' lo sminuirsi, andare a sminuire l'onore, l'immagine della persona, che è una cosa che in Giappone davvero poi crea quelle situazioni molto focose. Kaito Kiyomiya è riuscito a ottenere decisamente una vittoria d'impatto su Keno e poi è andato ad affrontare anche Jake Lee per la number one contendership al titolo heavyweight, in questo momento detenuto da Eligo del Dr. Wagner Jr. Intanto in DDT invece nel mese di aprile sono entrati proprio in modalità swervone potentissimo, perché hanno fatto uno show negli Stati Uniti, ovvero DDT Goes Philadelphia, il 4 aprile, quindi eravamo nella WrestleMania Week, sì. Anche qui. Poi alcuni personaggi della DDT sono apparsi anche in altri show. La settimana successiva loro erano già di nuovo in Giappone per April Fool, dove nel main event, Kirito, io te lo dico, se inizierà il viaggio nel Wrestling Universe devi recuperare questo match, ovvero Yuki Ueno e Mao contro Zack Sabre Jr. e Chris Brooks. Match davvero incredibile, con un finale che davvero non voglio spoilerare a Kirito, magari a differenza di altre cose, magari poi avrà modo di recuperarlo, però davvero un finale che non toglie niente, sì, a nessuno dei quattro, e fa vedere soprattutto anche in qualche modo quanto il percorso di crescita di Mao e di Yuki Ueno sia arrivato a un punto dove proprio devono iniziare a raccogliere frutti, come per esempio Chris Brooks ha fatto l'anno scorso, che ha capitalizzato il suo percorso in Giappone con la vittoria del King of DDT e del titolo Openweight, che in questo momento invece è detenuto da Yuki Ueno. Quindi davvero tanta roba, tanta azione. Poi Zack Sabre Jr. e Chris Brooks insieme sono proprio una romance, quel dream team, e tu dici, ma sì, ma magari prima o poi un dream match, poi quando te lo servono dici, ma sta accadendo veramente, sono davvero insieme quei due?
Quindi... Ho visto delle foto, ecco, di questo su web di loro, no, due insieme, ho detto, no, vabbè, che succede?
Sono proprio una romance,
no, quella... bellissimi insieme.
Sì. Hai presente tutti quei memini, quella cosa di cui non sapevi, sì, di avere bisogno? Ecco, questo. Esatto.
Sì, loro, no, è vero. Sì.
Bellissimo. E tra l'altro, sempre negli Stati Uniti c'è stata una difesa del titolo Openweight con... No, pardon, scusate, non title match, con il campione Openweight, con Yuki Ueno, che ha affrontato Mike Bailey nel main event dello show a Philadelphia. Anche qui davvero tantissima azione, ma ovviamente come ci si può aspettare comunque, specie con Mike Bailey. match che in qualche modo è stata una bella chiusura dell'evento, una cosa proprio all'insegna del lottato. Ecco, sono andati proprio le proverbiali briglie sciolte, come direbbero quelli che amano fare le metafore. E infine il co-main event dello show americano con Osuke Takeshita contro Shuma Katsumata, sì.
Ammettilo che queste metafore qua ti arrivano fuori perché hai appena visto SmackDown. No, no. io lo so che queste metafore arrivano da lì.
Io in realtà sono uno che è abbastanza metaforico. Adesso mi fai venire i dubbi. Però, che magari no, il mio lato metaforico si sia sviluppato proprio perché negli anni magari passati ho visto un certo...
Vedi?
Io stavo parlando di cose belle, maledizione, ora sono affranto. Va bene, do un saluto al Teatro dell'Esuberanza che arriva con un'ora e mezza di ritardo dicendo buonasera orribile male, persone, male. Buonasera orribile individuo, lasci il suo like, poi al termine riavvolga il nastro e veda tutto per forza, perché esigo un suo commento su alcuni match che abbiamo trattato in apertura. L'avviso, caro teatro. Dice io sono veramente euforico, immagino, perché cosa che è accaduto nel mese di aprile. Intanto in questo momento siamo nel mondo
pensavo per la puntata di SmackDown, o meglio del commento della puntata di SmackDown, pensavo che ero euforico per quello.
Spero di no, davvero sarebbe il
Tottenham, visto che stavamo parlando di quello, pensavo che ero euforico per quello io.
Può essere, allora se Timmy confermaci se sei entusiasta per il commento italiano.
Il commento, attenzione.
No, no, magari scopriamo un suo lato di cui non eravamo a conoscenza.
Vedi.
Potrebbe anche essere. E, intanto, come già detto, appunto, DDT, il co-main event di Ghost Philadelphia era con Osuke Takeshita contro Shuma Katsumata, che era un po', diciamo, uno degli ultimi tasselli in questa storia che sta portando avanti Takeshita in DDT, dove sostanzialmente sta affrontando tutti i suoi ex partner, i suoi ex compagni di stable, li sta affrontando e menando uno per uno, letteralmente. È toccato a Shuma, è andato abbastanza bene, devo dire che Shuma si è ripreso bene dall'infortunio, quindi in qualche modo ha retto all'impeto di Takeshita, che è davvero, ragazzi, è bellissimo guardarlo, io davvero ogni volta occhi a cuoricino.
Sì, io quando ho visto il nome fatto di Takeshita ho detto, boh, ok, c'è Takeshita, va bene così. A posto.
Match carino, una bella contrapposizione di stili. Takeshita che ormai è, come dire, il powerhouse, che però è anche dinamico per certi versi, no? Ti tira fuori anche quelle mosse dinamiche come la Blue Thunder Bomb.
Io penso che Takeshita sia un... Sì, Takeshita sia un talento allucinante, francamente. Io devo dire che è davvero tanta roba.
Sì. Dall'altro lato, Shuma, che è molto più agile, diciamo, uno stile come quello di Mao, dato che è il suo tag team partner abituale, quindi più simile allo stile volante che non come picchiatore, però appunto si sono trovati veramente molto bene, forti anche magari della conoscenza degli anni passati. Settimio ci butta la cosa sul mondo AEW, che dice spero che Takeshita tolga il titolo a Swerve, e ci sono gli Young Bucks che stanno letteralmente mettendo i bastoni fra le ruote a Swerve, chissà che magari non cerchino un'alleanza diabolica con Don Callis che anche lui sta facendo nuove trame da burattinaio, chissà. E quindi Questo un po' è quanto. Speriamo che in qualche modo, diciamo, anche voi abbiate avuto possibilità di guardare wrestling giapponese nel mese scorso. Nel caso in cui non siate riusciti, questi possono essere magari degli indirizzi su qualcosa da recuperare per poi appunto guardare cose anche più fresche. E Kirito, quindi a questo punto maggio è iniziato, è tutto nelle tue mani, adesso per il prossimo best of tecnicamente tu mi potrai dare una mano anche su nuovi fronti magari.
Assolutamente, e molto volentieri anche, aggiungo io. Assolutamente.
Quindi, gente, maggio direi che è iniziato decisamente col botto, sia da un punto di vista di wrestling che poi anche per quello che ci aspetta. A questo punto, mi raccomando, l'invito è ovviamente a continuare a seguirci. Tra l'altro, ecco, adesso faccio quello bravo, vado a vedere se siete stati bravi durante questa trasmissione, perché attenzione, come già detto, se si arrivava a un certo numero di like già in trasmissione, un certo contenuto sarebbe stato messo in scaletta. Adesso andiamo a vedere.
Ecco, vediamo un po'.
Allora, il contatore di YouTube Studio mi dice 8. Male, male.
Aia. Aia.
Si poteva arrivare lì lì. Si poteva arrivare lì lì.
Male, per male. Avere,
per avere un contenuto sull'House of Torture. Mi avete salvato.
Forza, ragazzi, forza con i like. Forza con i like, vogliamo il contenuto dell'House of Torture. Forza, forza.
No, lascia stare che adesso magari...
Perché io voglio vedere il nostro Draco parlare bene di Evil.
Non ho detto che un contenuto...
No, allora, io voglio, ragazzi, allora, facciamo così, arriviamo addirittura che a 20 like, così lui ci fa un video dedicato esclusivamente alla carriera di Evil.
No, fermate, 15 vanno...
Tutti in chat a scrivere che volete Evil, forza, forza.
Allora, Ace ne vede 10.
Ecco, ne vede 10.
No, allora, devo tornare il player allora.
Fermi tutti. Qua Draco sta facendo finta che non sono arrivati a 10 perché non vuole fare il video sull'House of Torture.
No, ha ragione Ace, effettivamente dovevo aggiornare YouTube Studio. Ok.
Allora, devi fare il video. Vogliamo il video allora, via.
Va bene, maggio, rifaccio allora la formula finale. Maggio è iniziato col botto da tanti punti di vista, ancora una volta sono successi colpi di scena e quindi io metterò alla prova me stesso per creare un contenuto sull'House of Torture e quello che causa all'interno della New Japan Pro Wrestling. Ecco, mettiamola così.
Mettiamola così.
Va bene. Ok, punto per voi, siete contenti? Tra l'altro l'inizio dell'House of Torture è veramente una cosa gustosa, ma a questo punto ne parleremo in un prossimo video.
Assolutamente.
Intanto davvero vi ringrazio a questo punto per tutto il supporto che ci avete dato durante questa trasmissione, e davvero se siamo arrivati anche a questi primi 10 comunque è perché ci avete aiutati ed è una cosa che è davvero sempre molto bella da vedere. Mi raccomando, se state recuperando il contenuto volate nei commenti, eventualmente anche se avete visto la live e volete commentare anche in seguito, fatelo, noi ci fa sempre comunque piacere e vi aspettiamo ovviamente a un prossimo appuntamento. A questo punto, Kirito, sei carichissimo per questo maggio?
Carichissimo davvero, sì, assolutamente, anzi stasera appunto mi hai fatto una bellissima sorpresa, devo dire la verità, assolutamente, assolutamente sì. Ora posso andare a vedermi, a recuperarmi la Noah, la TJPW, c'è la Marigold, insomma, c'ho l'imbarazzo della scelta, ragazzi. Cioè, io in questo momento sono come un bambino davanti a un negozio di caramelle, ecco, insomma, per far capire. Quindi, insomma, fate voi.
E quindi a questo punto tutto una grande scoperta per le prossime puntate del podcast, speriamo di avere presto di nuovo Kirito con noi a raccontarci magari anche come va la sua avventura. Da Drago e Kirito quindi è tutto, a un prossimo appuntamento con Fighting Spirit Podcast.
Bye poi!